Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La campagna virtuosa contro le città sprecone, il dibattito è al centro dell'Assemblea dei Delegati UDC che peraltro raccomandano il no alla legge Covid. Nel pomeriggio a Berna una manifestazione autorizzata contro le misure anti-Covid, mentre a Lugano una manifestazione tollerata per i 25 anni di autogestione. Migliorano le condizioni della 22enne colpita da uno sparo giovedì sera a Solduno, la sua vita non è più in pericolo. A 20 anni dalla tragedia del San Gottardo, progressi da gigante in materia di sicurezza, alcuni dei quali sviluppati anche in Ticino. La Ragut Berami subito protagonista, la ticinese in testa dopo la prima manche della prima gara stagionale, il gigante di Sölden. Nell'hockey su ghiaccio, occasione di riscatto per Ambrì Piotta e Lugano, sconfitte ieri. I bianco-blu sono ospiti questa sera a Friburgo, i bianconeri ospitano lo Zugo. A Morichet, nel Canton Vaud, in corso l'Assemblea dei Delegati dell'UDC. Al centro le raccomandazioni di voto per il prossimo 28 novembre, doppio no per l'iniziativa sulle cure infermieristiche e l'iniziativa sulla giustizia, sulla legge Covid. I delegati si erano invece già espressi negativamente lo scorso agosto. Ma colleghiamoci con l'inviata, che è Lucia Mottini.
Sì, buongiorno da Montrichet, Valle di Joux, dove l'Assemblea dei Delegati si sta svolgendo al fresco sotto una tenda aperta sui lati per permettere anche ai non vaccinati di partecipare senza certificato. Un aggancio per il presidente Marco Chiesa, che ha proprio iniziato il suo discorso da lì, invitando a votare no alla legge sul certificato Covid. Secondo Marco Chiesa, il Consiglio federale ha diviso la popolazione introducendo il certificato in modo esteso, un certificato che doveva invece a suo parere servire solo come documento di viaggio all'estero o per i grandi avvenimenti. Ha poi attaccato la consigliera federale Simonetta Sommaruga sul tema della penuria d'elettricità. Oggi ha scherzato on se les gèle, ma anche in futuro avremo freddo a causa della politica rosso-verde. Le energie alternative non sono efficaci, soprattutto in inverno, e quindi ha chiesto alla consigliera federale di ammettere che la politica energetica degli ultimi 25 anni è stata rovinosa e di chiarire quali sono i progetti futuri. Occorre pensare anche alla politica economica, garantendo la produzione energetica nazionale e considerando quindi anche il nucleare. Non voglio essere dipendente dalla Russia per il gas, ha concluso, ma nemmeno dall'Unione Europea per l'elettricità. Anche per il presidente della Confederazione, il consigliere federale Guy Parmelin, occorre assolutamente aumentare la nostra indipendenza energetica. Parmelin si è poi rallegrato che, malgrado le difficoltà indotte dalla pandemia, sul piano economico la Svizzera ha limitato i danni e ha anche anticipato il suo bilancio da presidente della Confederazione, che sarà ottimista, ha detto. Poi ha preso la parola il consigliere nazionale Thomas Matter di Zurigo su quello che sarà il tema centrale di questa Assemblea dei Delegati, la divisione tra città e campagna. L'Assemblea voterà infatti una risoluzione intitolata contro la politica parassitaria delle città rosso-verdi, una risoluzione che propone di ridistribuire la ricchezza tra città e campagna tenendo conto dei contributi delle spese reali. Ancora una volta i termini sono duri, si parla di arroganza e condiscendenza delle città, della sinistra al caviale verso la campagna. Quanto alle misure proposte per ridare forza alle campagne, dove si trova una forte base elettorale dell'UDC, saranno da adattare alla situazione dei singoli cantoni, ma ne parleremo più estesamente questa sera.
Sì, Lucia Mottini, dunque in diretta da Montrichet nel Canton Vaud, dove è in corso l'Assemblea dei Delegati dell'UDC. Oggi a Berna vi sarà una manifestazione autorizzata contro il certificato Covid. I preparativi per la polizia sono facilitati dal momento che per i raduni che hanno ottenuto un permesso è possibile concordare regole, discutere i possibili punti critici e valutare meglio l'impatto sulla vita pubblica con gli organizzatori. E tra poco meno di 2 ore è prevista a Lugano una nuova manifestazione in sostegno dell'autogestione. L'ultimo grande corteo era stato organizzato lo scorso mese di giugno. L'appello è stato lanciato dagli autogestiti del centro sociale Il Molino, realtà di cui si celebrano proprio i 25 anni. Quali, Laura Dick, le rivendicazioni odierne?
Spazi per l'autogestione dove esprimere la propria esistenza e portare avanti una forma di pensiero diversa da quella di un municipio sempre più a destra, scrivono gli autogestiti, una politica sempre più autoritaria e una polizia sempre più oppressiva e violenta. Alle 14 inizierà un corteo non autorizzato ma tollerato in Piazza Riforma davanti al municipio di Lugano, rinominata Piazza della Rivolta dai manifestanti stessi. Corteo che terminerà in serata con una cena e musica, si legge nel manifesto. Non si sa quante persone risponderanno all'appello, ma le vedremo probabilmente con degli ombrelli contro la pioggia repressiva. Parole scritte sul volantino. Volantino sul quale spicca rosso su nero la frase «Contro ogni gabbia scatena la tua rabbia», una rabbia già vista più volte per le strade di Lugano dopo la distruzione dell'edificio del centro sociale Il Molino il 29 maggio scorso, quasi 5 mesi fa. Un episodio che ha sicuramente creato una spaccatura tra autogestiti e autorità cittadine e che oggi cerca anche un dialogo attraverso un gruppo di lavoro.
Ed ora un aggiornamento sul dramma di Solduno. Sono migliorate le condizioni della 22enne ferita da uno sparo giovedì sera, tanto che la sua vita, Giorgia Roggiani, non è più in pericolo.
Sì, la notizia ci è stata confermata in mattinata dalla polizia cantonale. Le condizioni di salute della 22enne rimangono stabili, ma appunto la donna non rischia più di morire. Oggi proseguono gli interrogatori dello sparatore per stabilire dinamica e retroscena di questo grave fatto di sangue. L'inchiesta dovrà stabilire anche come il 20enne ex compagno della vittima si sia procurato il fucile di grosso calibro che ha puntato contro la donna ferendola all'addome. Nel frattempo si è appreso che nei confronti dell'uomo, cittadino svizzero e residente nel Canton San Gallo, era stato emanato un ordine restrittivo. Ciò significa che gli era stato vietato in pratica di avvicinarsi alla sua ex compagna, e questo a causa di un video minaccioso in cui lo si vedeva sparare. In quel frangente l'uomo era pure stato interrogato dalla polizia.
A 20 anni dalla tragedia della Galleria del San Gottardo, sul fronte della sicurezza sono stati fatti passi da gigante, non solo a livello di gestione del traffico e delle infrastrutture. La digitalizzazione e i sistemi di assistenza alla guida stanno fortemente plasmando l'industria automobilistica, e anche la Svizzera italiana dà il suo contributo allo studio di sistemi di guida completamente autonomi. Sentiamo l'approfondimento di Maria Iannuzzi.
L'ABS, il sistema antibloccaggio in frenata delle ruote, che ha fatto la sua apparizione negli anni 70, oggi è dato per scontato. A questo primo accessorio volto ad aumentare la sicurezza ne sono seguiti altri, come spiega Marco Doninelli, direttore dell'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile, sezione Ticino.
Oggigiorno siamo a un altissimo livello di sicurezza, quindi abbiamo, oltre all'ABS che continua a esserci, abbiamo il sistema di mantenimento della corsia, il radar per la distanza, riconoscimento dei pedoni con frenata d'emergenza, dei visori notturni, quindi che permettono di identificare le persone anche durante la notte. Tutto questo è perché ci stiamo comunque avvicinando a quello che sarà la guida autonoma, quindi l'auto per arrivare a guidare da sola deve conoscere tutte e gestire tutte queste situazioni d'emergenza.
La guida autonoma si suddivide in 6 livelli, dallo 0, dove tutto è in mano al conducente, al livello 5, dove il volante sparirà e chi si troverà a bordo dell'auto non avrà modo di intervenire.
Adesso siamo a livello 2, livello 3, dove il conducente è sempre responsabile della guida, quindi può sempre intervenire, però l'auto sa già viaggiare in alcune situazioni da sola. Pensiamo in autostrada, può accelerare, decelerare, mantenere la distanza, può sorpassare anche. Tutto questo appunto per avvicinarci poi a quella che sarà la guida autonoma.
Un obiettivo che può essere raggiunto insegnando ai computer come risolvere un problema, cosa di cui si occupano gli studi sull'intelligenza artificiale, che nella Svizzera italiana possono contare su una realtà riconosciuta a livello internazionale con un'esperienza trentennale. L'Istituto Dalle Molle Usi Supsi, come spiega il direttore scientifico Marco Zaffalon.
La prima parte, la prima fase è sempre riconoscere cosa c'è intorno a noi, poi la seconda fase è prevedere cosa faranno gli oggetti intorno a noi, quindi se un pedone si muove dove va, se una macchina si muove che cosa fa, e poi decidere ovviamente quello che facciamo noi in queste situazioni una volta che abbiamo fatto questo tipo di previsione. E questa è anche un'altra parte che ha bisogno di ragionamento interno del nostro sistema dell'auto, che decide cosa fare date le condizioni, date le nostre previsioni. Quindi sono varie componenti che si possono usare, tutte dipendono dall'AI e dall'intelligenza artificiale in maniera pesante.
Un progetto sviluppato dall'Istituto Dalle Molle ha come protagonista un drone che, in base alle immagini che vede, decide in completa autonomia se andare a destra o a sinistra. A guidarlo nel bosco è una rete neurale artificiale che, sulla base di esempi su come si muove una persona, ha appreso a muoversi su un sentiero. Tutti passi, questi, che portano all'automazione completa dell'auto, come i taxi, senza autista, in alcune strade di San Francisco.
Il fatto che questo si possa replicare su grande scala, con qualsiasi macchina, in varie città e così via, sicuramente richiederà ancora tempi dell'ordine di 5-10 anni, più 10 che 5 direi, no? E poi c'è tutta ovviamente la fase di regolamentazione, che anche quella è estremamente importante e rallenterà il processo.
Un altro aspetto importante sarà la protezione dal pirataggio, per evitare manomissioni.
La ministra di giustizia Karin Keller-Sutter sui confini esterni dell'UE per farsi un'idea della rotta migratoria dei Balcani e dei vari progetti di aiuto sostenuti dalla Svizzera. Il viaggio di lavoro l'ha portata a visitare anche un campo profughi vicino alla capitale bosniaca, Sarajevo. Sentiamola.
Il campo sostenuto dalla Svizzera è ben gestito. Aiutiamo di fatti la Bosnia ad accogliere i rifugiati. Questa struttura al momento non è piena. E il fatto che la situazione non sia ai limiti spiega anche il perché sia più facile gestirla. Quello che è interessante notare è che solo il 2% dei migranti che arrivano in Bosnia fa effettivamente domanda di asilo in Bosnia Erzegovina. Tutti vogliono andare oltre e proseguire nell'area Schengen.
La consigliera federale Karin Keller-Sutter, intanto in un altro campo profughi bosniaco, quello di Lipa, noto perché colpito e danneggiato negli scorsi mesi da un violento incendio, in questo campo la situazione rimane precaria. È vicino alla frontiera con la Croazia, dunque con l'Unione Europea. I tentativi di varcare il confine sono continui, così come i respingimenti violenti. Il nuovo campo di Lipa aprirà a breve, sarà più grande e avrà delle condizioni migliori, ma è una goccia nell'oceano. Sentiamo il reportage di Serena Tarabini.
Velika Kladuša in Bosnia Erzegovina è l'ultima frontiera della rotta balcanica. La Croazia, l'inizio dell'Europa, è a pochi passi e qui migliaia di migranti rimangono bloccati fra un tentativo e l'altro di passare il confine, da cui sono respinti anche violentemente. Fra di loro molte famiglie afghane con bambini, come quella di Usmar, accampato in una tendopoli improvvisata ai bordi della città. È in fuga da 7 anni.
My problem with Taliban.
Sono una Zara e me ne sono andato a causa dei talibani. Noi a Zara abbiamo sempre avuto problemi con i talibani.
I talibani hanno arrestato e messo in prigione mio padre 2 volte. Lo accusavano di essere una spia dei militari. Gli dicevano che anziché lavorare per i militari, doveva lavorare per loro, che doveva tendere una trappola agli americani, prenderne uno e poi chiamarli. Così lo avrebbero ucciso, ma lui non lo ha mai fatto.
Il flusso migratorio che l'Europa respinge si riversa su un paese fragile. I migranti vivono in condizioni terribili. Alma, insegnante di inglese, ha fondato l'associazione Rahma, che fornisce cibo, vestiti, un servizio lavanderia e docce, e racconta le difficoltà del prestare aiuto.
Ho cominciato circa 3 anni fa, quando i rifugiati hanno iniziato a venire qua. Era un aiuto informale. Assieme ad alcuni locali portavamo degli aiuti quando era possibile. Ed è andata avanti così sino a febbraio scorso, quando ho cominciato ad avere dei problemi. Qualcuno ha chiamato la polizia. Ho subito un'ispezione. Nel corso del tempo questa cosa è diventata più grande di quello che ci si aspettava e le persone sono stanche, anche perché la Bosnia è un paese povero. Molta gente fa fatica a prendersi cura di se stessa.
Alma ha la costante sensazione di stare facendo qualcosa che non è ben visto dalla comunità ed è preoccupata per l'inverno in arrivo. Il nuovo campo di Lipa è pensato per accogliere anche le famiglie, ma molte di loro non ci andranno.
Non vogliono andare nei campi perché diventa più difficile tentare il game. 10 giorni fa la polizia è venuta e li ha portati tutti a Lipa. Dopo 2 giorni c'erano di nuovo 300 persone, sono tornati tutti. Speriamo sempre che le cose migliorino, ma negli ultimi 3 anni non è mai successo. Le persone continuano ad arrivare. Pochi giorni fa ho sentito che molte persone da altri paesi stanno arrivando tutte qua, non sarà facile. Tutti parlano della nuova Lipa, ma con chiunque io parli nessuno ci vuole andare. Se la situazione rimane questa, non oso pensare all'inverno. È un bisogno continuo e tutto l'aiuto che diamo lo riceviamo dall'estero. Non riceviamo niente dalla Bosnia. How the winter is going to be actually. All the donations that we get are from
Europe. We don't get anything from here, from Bosnia. Il reportage dal campo profughi di Lipa in Bosnia di Serena Tarabini. Emergono nuovi dettagli sull'incidente avvenuto sul set cinematografico in Nuovo Messico, dove l'attore Alec Baldwin ha sparato accidentalmente con proiettili veri, uccidendo la direttrice della fotografia, Chiara Savi.
È una call gun, un'arma carica a salve. È la frase urlata dall'assistente alla regia che ha dato ad Alec Baldwin la pistola da utilizzare durante le ripetizioni di una scena del film Rust. Lo rivelano i primi elementi dell'indagine, che mostrano anche come nemmeno l'assistente, che ha scelto quella pistola fra le 3 a disposizione, sapesse dei proiettili veri. L'inchiesta è agli inizi. Si esaminano le riprese, il materiale di scena, si interrogano i presenti, ma sulla stampa americana emergono elementi che dimostrano come l'organizzazione di questo film a basso budget rispetto agli standard di Hollywood fosse lacunosa. Poche ore prima dell'accaduto, 6 membri della troupe avevano abbandonato il set per protestare per le condizioni di lavoro. Troppe ore di straordinari, tragitti estenuanti e controlli di sicurezza non rispettati. Viene rivelato che il responsabile del controllo sulle armi era un 20enne al suo primo incarico e che nei giorni precedenti l'accaduto si erano già registrati altri 3 incidenti. L'ultimo, la scorsa settimana, quando la controfigura di Alec Baldwin aveva sparato con un'arma che avrebbe dovuto essere caricata a salve, ma che così non era. In quel caso non c'erano state vittime, ma non era stata nemmeno aperta un'indagine. Su questo set si faceva tutto troppo in fretta, denunciano fonti anonime, mentre la polizia del New Mexico non ha ancora proceduto ad alcuna incriminazione.
E con questo è tutto per il radiogiornale. Dunque, spazio allo sport e buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.